Laudetur Jesus Christus.
I titoli di oggi: solennità dell'Epifania, domani la Santa Messa presieduta dal Papa e l'Angelus. Pubblicata una traduzione aggiornata della dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione che segnò un passo decisivo nel dialogo tra cattolici e luterani. Save the children, aumentano povertà educativa e dispersione scolastica. Bentrovati all'ascolto da Medeolo Monaco. In apertura volgiamo lo sguardo a domani, solennità dell'Epifania del Signore. Il Papa celebrerà la messa nella Basilica di San Pietro, durante la quale verrà dato, come di consueto, l'annuncio del giorno della Pasqua. A seguire la recita dell'Angelus dalla biblioteca del Palazzo Apostolico per le misure di contrasto alla pandemia. Ma ripercorriamo nel servizio di Deborah Donnini le riflessioni del Papa all'Epifania.
Quel bambino nato a Betlemme dalla Vergine Maria, venuto non soltanto per il popolo di Israele, rappresentato dai pastori di Betlemme, ma anche per l'intera umanità, rappresentata dai magi provenienti dall'Oriente. Così Papa Francesco delineava la solennità dell'Epifania, la messa del 6 gennaio del 2015, e via via negli anni si è soffermato su diversi aspetti importanti per la fede di questa solennità, che di fatto porta ad allargare lo sguardo all'orizzonte del mondo intero per celebrare la manifestazione del Signore a tutti i popoli. Un'importanza di questa festa evidenziata, oltre che nelle omelie per la solennità e negli Angelus del 6 gennaio, anche nella lettera apostolica Admirabile Signum del 2019, nella quale esortava, guardando la scena del presepe con i re magi che portano in dono oro, incenso e mirra, alla responsabilità che ogni cristiano ha di essere evangelizzatore. Centrale anche il richiamo al cammino dei magi, alla luce della stella rispetto alle meteore dei poteri mondani, a scoprire che il potere di Dio si chiama misericordia. E ancora lo scorso anno, al senso dell'adorazione, adorare, ricordava, è saper tacere davanti al verbo divino per imparare a dire parole che non feriscono ma consolano.
A causa della situazione sanitaria in via precauzionale, quest'anno non si celebrerà il tradizionale battesimo dei bambini, presieduto dal Santo Padre nella Cappella Sistina la domenica del battesimo del Signore. I battesimi, si legge nel comunicato della sala stampa della Santa Sede, saranno celebrati nelle rispettive parrocchie di appartenenza. È stata pubblicata lo scorso 3 gennaio una nuova traduzione italiana della dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione, che risale al 1999. Nel testo si riconosceva, tra l'altro, che la salvezza deriva non in base ai nostri meriti, ma soltanto per mezzo della grazia e nella fede nell'opera salvifica di Cristo. Al microfono di Adriana Masotti, Monsignor Brian Farrell, segretario del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani.
500 anni fa, la grande controversia tra Lutero e la Chiesa fu proprio a proposito di come Cristo salva. O il cristiano peccatore si salva per la grazia di Cristo, o si salva per le buone opere che fa. Allora, con la dichiarazione sulla dottrina della giustificazione, dopo tanto dialogo ecumenico, si è arrivato a vedere che abbiamo in fondo la stessa dottrina.
Il 3 gennaio scorso c'è stata la pubblicazione della traduzione italiana aggiornata della dichiarazione congiunta.
C'erano diverse traduzioni, alcune piccole divergenze, e allora abbiamo rifatto una traduzione che abbiamo voluto pubblicare in questo 20° anniversario come espressione del fatto che abbiamo superato quel clima che esisteva al momento della scomunica e siamo sulla strada verso la comunione.
Si celebra il prossimo 7 gennaio il Natale per le chiese orientali cattoliche e le chiese ortodosse che seguono il calendario giuliano e quindi anche per la chiesa copto-cattolica. Sul significato del Natale in questo tempo difficile, Giancarlo Lavella ha intervistato il patriarca di Alessandria dei Copti, Ibrahim Sedrak.
Il Natale è un invito per noi a rinascere con Cristo, a cambiare la nostra vita. Poi, da un altro lato, vivere i nostri rapporti in famiglia, con gli altri, pensare ai nostri fratelli che sono nel bisogno, che hanno bisogno di anche sentire Gesù Salvatore.
Il Natale è festa dell'amore, festa della pace. Come coltivare questo auspicio ancora oggi?
Come cristiani siamo persone di speranza e quindi l'uomo andrà avanti con difficoltà. Quindi auguro a tutte le persone nel mondo di vivere la gioia interna, la pace, e anche abbiamo bisogno di recuperare i nostri rapporti familiari, umani, di amicizia, di uscire di noi verso gli altri.
Voltiamo pagina. A scuola, al tempo della pandemia, in Gran Bretagna è già stato deciso nei giorni scorsi di mantenere tutte le scuole chiuse fino al 18 gennaio per la gravità dell'emergenza sanitaria. In Italia il Consiglio dei Ministri ha stabilito ieri che le scuole superiori riapriranno l'11 gennaio e non il 7. Save the Children intanto denuncia il rischio di dispersione scolastica. Il servizio di Antonella Palermo.
Maturato dopo lunga mediazione lo slittamento di 4 giorni della riapertura degli istituti secondari con presenze al 50%, mentre elementari e medie e scuole dell'infanzia riapriranno regolarmente il 7 gennaio, ma non sarà così in tutta Italia. In Alto Adige, per esempio, non si posticiperà e con una presenza fino al 75%, mentre in Veneto si dovrà aspettare la fine del mese. Il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi esprime perplessità su riprendere la frequenza il 7 o l'11, non cambia la situazione di contagi, scuole e trasporti, dichiara. Intanto, secondo un'indagine condotta da Ipsos per Save the Children, il 28% degli adolescenti ammette che dall'inizio della pandemia almeno un compagno nella propria classe ha smesso di frequentare la scuola. Inoltre, più di un terzo degli studenti ritiene che la propria preparazione scolastica sia peggiorata e circa la metà sente addirittura di aver sprecato l'ultimo anno.
Il 2021 ci porta ad un vero cambiamento delle politiche europee, questo l'appello dell'arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, dopo la conferma che i 4 bambini, i cui corpicini sono stati ritrovati lo scorso 18 dicembre, sono morti annegati durante un respingimento da parte della Guardia Costiera Libica. Siamo chiamati a reagire, spiega Monsignor Lorefice, da esseri umani e da cristiani. Francesca Sabatinelli lo ha intervistato.
Penso che questo sia realmente il culmine di un indurimento dei cuori che non possiamo assolutamente mettere a tacere. Io sono anche un italiano e un italiano non può contribuire ai respingimenti.
Non le sembra che la Chiesa, per mezzo di Papa Francesco, ma anche le chiese locali e la siciliana in primis, siano da sempre lasciate sole a portare avanti questa richiesta di umanità che è diventata appalto della Chiesa, ma non di tutti i cristiani?
È un momento in cui i cristiani tutti dobbiamo avere la consapevolezza che dobbiamo dare conto del Vangelo. Una Chiesa che non annunzia il Vangelo, anche quando è scomodo, rischia di essere un club, ma di non essere la Chiesa del Signore. Lasciar morire è l'esatto contrario della testimonianza del Signore e del comandamento del Signore. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi.
In chiusura facciamo un passo nella storia. A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, una nuova prospettiva di approccio alla lettura della Divina Commedia. Ad offrirla è il libro di Giulio D'Onofrio, Per questa selva oscura, edito da Città Nuova. La ricerca dimostra, tra l'altro, il forte influsso esercitato dalla cultura alto medievale, patristica e monastica nell'opera del sommo poeta. Paolo Ondarza.
Un'invocazione nascosta in un antico commento al Pentateuco, redatto dal monaco alto medievale dell'XI secolo, Bruno di Segni, potrebbe aver ispirato l'incipit della Divina Commedia. In essa, infatti, il religioso rende grazie a Dio per averlo guidato sulla via dritta per una selva oscura, la faticosa stesura del commento al libro dell'Esodo, una selva definita poi anche aspra e amara. Impossibile non riconoscere nelle poche righe del monaco una forte analogia con i versetti danteschi. L'autore dello studio è il professor Giulio D'Onofrio.
Questa è la testimonianza del fatto che Dante utilizza e conosce le fonti che costituivano la base dell'educazione monastica.
Dunque, la cultura alto medievale, patristica e monastica avrebbe fortemente influenzato la concezione dantesca della purificazione dell'uomo dal male e dell'attuazione delle virtù. La conoscenza di queste idee apre ora nuove interpretazioni dell'opera del sommo poeta trecentesco.
Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Vincenzo Proto in regia e da Medolo Monaco, grazie per l'attenzione e buon ascolto con i nostri programmi.